15 aprile 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 23. Intanto i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato. Nino?
Direi che in Dio noi riusciamo a unificare. Nel pensiero del nostro io noi dividiamo le cose di Dio.
Le vesti, ci appropriamo.
Le vesti del Cristo sono immagini di tutte le cose di Dio. Mi pare che sia evidente dalla nostra vita che succede così.
Franca?
Abbiamo detto che in profondità la verità è quella che è, non siamo noi, non dipende da quello che dicono gli uomini, poi vi ho già detto che si va a senso unico, eccetera. E qui adesso intanto che c'è questa, intanto i soldati dividono. Cosa vuol dire questo in profondità? Perché abbiamo detto che in profondità la verità è quella che è, nessuno la cambia e si va, che si va a senso unico è la verità. E intanto i soldati fanno questo. Cosa sono i soldati nello spirito?
Siamo noi.
E cosa facciamo?
Ci appropriamo dei vestiti di Gesù.
Dei vestiti, delle sue vesti. Le sue vesti sono le sue opere, le sue cose, la creazione, tutto.
Ce ne appropriamo.
Ce ne appropriamo anche per capire.
L'io nostro tende a possedere. Capisci? Tende a possedere le cose e le creature. Tende a possedere o di appropriarsi.
Anziché di ogni volta che non cerco di capire, io ho questo.
Si capisce? Perché tu credi che possedendo tu capisca la creatura, la faccio mia.
Invece
no, quello ti scappa per la tangente. Tu possiedi il vestito, cioè possiedi soltanto un'apparenza. La creatura in sé ti scappa.
Il lenzuolo e la mi scappa. Poi questo che hai detto prima. Con Dio siamo unicamente pensiero di Dio. Con Dio siamo unicamente pensiero di Dio, perché presso Dio c'è solo il pensiero, no? Quindi, se non siamo pensiero, unicamente pensiero di Dio, noi siamo sempre burattini.
Altro che?
Unicamente, noi siamo unicamente pensiero unicamente di Dio. Cioè, siamo, è il figlio che è presso Dio. Presso Dio tutto è possibile.
Il figlio è autentico.
Dio è autentico.
Dio è autentico, Dio è autentico perché è identico a se stesso. Noi senza Dio non siamo mai identici a noi stessi. Siamo informati da ciò che vediamo e tocchiamo.
Ecco, noi Dio ci ha fatti così, siamo in formazione, e secondo di quello che noi vediamo, tocchiamo, chi la siamo.
Per cui oggi sei uno, domani sei un altro, domani sei un altro, non sei mai te, non puoi essere te stesso. Defina?
Ecco, abbiamo solamente scritto questo, che Dio ci dà lezioni facendoci sbagliare, no? Noi in tutte le lezioni dobbiamo capire quello che è, e non schivarle, perché altrimenti ci mettiamo fuori. Però, allora Dio sceglie chiunque per far fare degli sbagli e poi dopo dobbiamo capire questa lezione. Ha scelto Pilato, ma Pilato siamo noi, ha scelto il capo dei sacerdoti, ma il capo dei sacerdoti è nostro io, ha scelto i soldati, ma i soldati siamo
noi. Noi ci troviamo di fronte a Pilato, ai sacerdoti, a Lazzaro. Noi ci troviamo sempre di fronte a Dio che ci presenta questa scena. Quindi Dio che parla. Di fronte a uno che parla, tu hai il dovere, il compito, l'impegno di capire quello che lui ti dice. A te sei in colpa. Stefina?
Sì, hanno cercato i loro interessi, si sono contentati dei vestiti che sono destinati a consumarsi in pochissimo tempo e non si sono invece fermati a raccogliere qualcosa di buono per il loro spirito, e questo mi fa pensare alle nostre richieste che di solito facciamo per interessi umani, sprecando così un dono, un bene eterno
certo,
che non siamo capaci a chiedere.
Certo, a noi l'eternità, la verità, capisci, fa un baffo. Noi quello che interessa sono gli interessi di questo mondo, star bene, guadagnare. E anche i nostri rapporti con Dio sono unicamente in funzione di questo, capisci?
Noi pensiamo noi stessi tendiamo a possedere anche Dio, quindi Cristo muore in croce per farci rendere conto che quello che noi credevamo di possedere era soltanto degli spiriti, cioè quello che noi credevamo di possedere.
Certo.
Cioè anche nei confronti della verità.
Ah, si capisce.
Cioè, tutte verità
pareti. Noi crediamo di possedere creature, noi possediamo delle nubi, capisci? Stendiamo niente, niente, capisci?
Nei confronti comunque della la conoscenza, comunque, cioè, tutte le nostre conoscenze che non sono basate su Dio sono destinate tutte a
quando lo ebbero crocifisso, presero le vesti e ne fecero quattro parti. Prima noi lo crocifissiamo, facciamo fuori Dio dalla nostra vita.
Certo. Perché facciamo fuori Dio dalla nostra vita? Perché? Perché abbiamo interesse per i suoi vestiti. Perché si compiono, capisci, delitti? Ma perché uno vuol possedere quello che l'altro ha. Se, fino a che l'altro è vivo, lui si tiene, capisci? Dico, se uccido l'altro, io mi approprio delle cose che lui ha, mi arricchisco me. Per tutto.
Noi uccidiamo Dio per appropriarsi delle opere
di
Dio.
Così la vigna sarà nostra. Uccidiamolo, così la vigna sarà nostra. Capisci? Noi vogliamo avere la vigna.
E invece quello che dicevi prima con Osvaldo, che noi non conosciamo noi stessi fin tanto che non arriviamo proprio a Pentecoste, no?
No.
E però lui diceva anche se cerchiamo Dio, no? Quando accogliamo le cose di Dio e le riportiamo in Dio. E non conosciamo noi stessi, però recitiamo già di meno lì, no? Man mano che si conosce qualcosa di Dio si recita di meno.
No,
non è che...
La ricerca di Dio è quella che ti fa uomo, quindi ti fa donna, no? La ricerca di Dio che fa? Ci fa. Il non cercare Dio ci deforma. Per cui se io non cerco Dio, io divento meno uomo, perdo la faccia, mi capisci? E divento un essere che non ha mai una parola, capisci? Altra perché cambia in continuazione. Ora, è la ricerca di Dio che ci fa uomini, ad immagine e somiglianza di colui che è identico a se stesso. La ricerca di Dio. E non è che cercando Dio si diventi meno uomini, tutt'altro, rovescio, esattamente. Capisci?
Sì, si cresce, man mano che si cresce nella conoscenza di Dio, si cresce anche come persona.
Capisci? Perché è Dio che ti fa persona. È Dio che, lui che è persona, ti fa persona. Capisci? Capisci?
E si è più autentico.
Niente. Sì. Tu non cerchi Dio, vai a finire in osteria. Muori ubriaco, niente da fare. Franco.
Avevi chiesto. Possiamo noi crocifiggere la luce, Gesù la luce del mondo, gli ho detto crocifiggiamo ponendo un'altra intenzione, ecco, quindi qui crocifissero Gesù, come conseguenza di questa crocifissione si prendono le sue vesti, se ne fanno quattro parti, cioè il nostro io quando ho un'altra intenzione di quella che è tutta l'opera di Dio, la manifestazione di Dio, le sue vesti, si può dire, noi diamo giustificazioni,
certo.
Terreno, quattro
parti. Sai come fa il cuculo, no?
È quello che frega i figli del
re. Ecco, hai capito? Non sa tanto. Quello si vuole e poi fa nutrire i nati, i suoi, dall'altra, dalla madre degli altri, capisci?
Ecco, caccia via gli altri.
Caccia gli altri, la madre non li conosce, capisci? E nutre come se fosse suo. Invece sono del cuculo, capisci?
Un bel elemento.
Ma è una bella lezione, capisci? È quello che facciamo noi, capisci? Tutta la lezione di Dio, capisci? Hai capito?
Sì, un po'.
Allora, non è che ci sono degli insetti che ti paralizzano altri perché non si muovono più, eccetera, e diventano alimento delle uova che loro seminano nell'insetto stesso. L'animale, se pensa, vedi come si strumentalizza. E tu prendi tutte le lezioni per noi.
Ecco, cosa facciamo noi? Dio dà quelle lezioni che noi diciamo male, al pesce grosso come la gente,
esatto.
Più piccolo, perché il nostro io è male.
Certo.
Disunito da Dio.
Certo.
Sandra. C'è una scena veramente...
Come mangiamo però?
Questo cadavere.
Il Dio che mangia grosso.
Avrebbero mangiato erba. Alghe.
Spogliare i cadaveri. Cioè, un mondo di cadaveri. Dove si ruba. Si ruba tra cadaveri. Perché dove c'è...
luce, cioè certo. Dove si vede non succedono più queste cose. Certo. Cioè arriviamo a dei punti.
A proposito di cadavere, no? Tanti anni fa ho visto un film, La montagna sacra. Ma ci vediamo una massa di ossa, no? E poi c'è appunto questo regista fa vedere la croce, fa vedere il calvario. Quindi non è stato imparato proprio così. Il significato spirituale che poi sono cercati da Dio.
Ah, beh, certo. Certo. Giovanni?
Ma pensavo proprio alla specificità dei soldati, nel senso che sono i meno tra quelli che nella scena partecipano alla crocifissione di Gesù, sono i meno colpevoli, no? Già Pilato dice meno colpevole di loro sono gli esecutori, poi ogni tanto, come poi ci sarà il centurione che dice questo era figlio di Dio, l'altro diceva invece nessuno non arrestano perché nessuno ha mai parlato come lui, no? Cosa vuol dire per noi? Che apparentemente sono il più...
Cioè che chi è il più povero, capisci? Il soldato per esempio colui che è stato messo tutto, a tutti, capisci? Non la creatura più povera, capisci? Ora, è in questa povertà qui che c'è meno responsabilità, soltanto, capisci? E c'è più accessibilità. Beati i poveri per questo. Più uno invece si ritiene l'autorità, pensa a se stesso, è un Dio che si è gonfiato,
c'è il vantaggio
e meno la possibilità di accedere alla verità. Infatti, il Signore dice, se foste ciechi non siete in colpa, ma essendo ciechi dite di vedere, allora qui c'è la colpa. Qui l'essere ciechi, essere poveri, non è colpa. Il cieco è aperto alla luce, desidera la luce. Ma colui che è cieco e dice io ci vedo, quello si chiude alla luce, la rifiuta.
Qui comunque la scena è proprio una scena del Lio.
Lì che si appropria. Cioè, i soldati avevano diritto a spartirsi i vestiti dei condannati. Cioè la roba che era del condannato, capisci? A parte ai soldati, l'avevano diritto. Bottino,
dopo un gesto così macabro, no? Anche crocifiggere un uomo, avere ancora il coraggio di dividersi le vesti, ecco. Questo è un segno di quello che avviene spiritualmente, no? Che noi uccidiamo Dio in noi e proprio uccidendo Dio in noi ci appropriamo dei suoi vestiti, perché tutto è vestito di Dio.
Facciamolo, no? Fuori, così la fine sarà nostra, facciamolo fuori, capisci?
Cioè i vestiti di Dio sarebbero tutti i suoi segni, lui appare a noi, non è, il vestito non è la persona, è l'apparenza, no? E Dio si manifesta a noi attraverso tutti i segni della creazione. Una volta avevi spiegato il significato di quattro soldati, proprio quattro, perché i quattro punti cardinali, cioè tutta la creazione, quando è l'uomo dopo aver ucciso Dio si appropria di tutto l'universo, ecco.
Va bene, dove ti senti?
Direi che quando facciamo fuori Dio e sembra che ci vada bene, siamo dei pazzi normali. Non andiamo dallo psichiatra, ma è pazzia.
Franca.
Perché Gesù dice, se crederai vedrai la gloria di Dio. In questi versetti mi fa... Pensare che ogni cosa, ogni avvenimento, ogni fatto che il Signore mi presenta, andare in profondità per capire, perché proprio credere
è importante. Per profondità vuol dire collegare con Dio.
Collegare con Dio per capire, perché Lui mi manda quel segno, quel sbaglio, quella parola, tutto.
Cioè non fermate a giudicare, perché noi siamo superficiali in quanto attribuiamo i fatti di avvenimento alla creatura, se è il creatore, allora siamo superficiali.
Sì.
Cioè, vedi il gatto che ti porta via la cotoletta, di quale delinquente di gatto mi ha portato via la cotoletta? Sei superficiale, mi capisci? Qui attribuisci il furto della cotoletta al gatto.
Gatto.
E non risale alla causa prima, che è Dio, mi capisci?
Ecco, ma proprio ogni cosa, qualunque cosa, che sia che me la faccia sbagliare da me, o che faccia sbagliare da un altro,
sì, ma è Dio il creatore, quindi è Dio che ti ruba la cotoletta, tu la devi dire a Dio, ma non la devi dire. Adesso ragiona con Dio. Defina.
Ogni cosa porta il suo libro per l'eternità e la nostra speranza è solo che per le cose negative venga inserita la misericordia di Dio.
Ah, noi siamo salvati a misericordia, solo da misericordia, solo da misericordia. Anna.
Ma prima di arrivare a conoscere Dio possiamo essere veri e autentici, solo se invochiamo la luce, se troviamo sempre.
Ah, sì, davvero. Noi siamo ciechi, tu sei autentica se sei cieca, capisci? Cioè, invochi, capisci?
Ma non so se
è
Dio, ero distante nei prati a spasso.
Non ho capito.
Ero andato spasso molto distante.
Adesso?
Fino a giovedì.
Giovedì, hanno credo fosse a
e si passi. È avvicinato un pastore bianco. E adesso cercavo di regarlo qua in campo.
Un pastore bianco?
Sacerdoti e Pilato, no? Sì.
Ti è avvicinato un?
Un pastore bianco.
Quello che l'avevamo morsicato una volta.
Siccome 3 anni fa quando è stato.
L'ho morsicato.
Ecco, e allora mi ha fatto pensare che Pilato è un momento della nostra vita in cui noi non siamo capaci, non sappiamo come fare, veniamo morsicati dai capi dei sacerdoti.
Sì, sì.
Questo cane, siccome tu avevi detto, guarda che quando si avvicina un cane, no? Il rumore che ha da solo, ha messo il cane, si torna ora. Allora gli ho detto, insomma, sto cane mi ha seguito fino a casa, fino al capannone, danzando e facendo
le feste.
Ah, perché tu l'hai chiamato.
Capitano. Quindi,
capita la prima lezione, la seconda era
un cane frivolo.
E il cane frivolo?
No, per il cane
sì, staccati da Dio.
Oh, perché già.
Siamo proprio un disastro.
Siamo un disastro.
È notte. Siamo nella notte.
Nella notte, Giovanni.
Dio trae gloria da tutto,
certo.
Però noi possiamo restare fuori, certo.
Ah sì, non capite niente. Niente. Dio trae gloria, ma noi non capiamo niente. Non c'è una confusione.
E invece con Dio possiamo
partecipare. Sì, partecipiamo. Tu partecipi conoscendo. Franco.
Che quando la nostra vita diventa morte, allora non c'è paura di morire. E l'ha scritto quel cantante lì. Pochi giorni prima di morire.
Cosa è scritto?
Questa frase qui.
Ripetila, perché
quando la nostra vita diventa morte, allora non c'è più paura di morire.
Ma no.
E l'ha scritto pochi giorni prima che lo scrivessi tu sulla fedeltà.
Ma è sì? Per quello che io dicevo.
Ho copiato del cantante.
Lui ha copiato, magari.
No, come fate? L'ha scritto prima.
C'è il fuso.
C'è il fuso.
Ma lui l'ha scritto 2 giorni prima che uscisse,
beati semplici, perché di essi sarà il regno dei cieli.
Sì,
che non cercando Dio siamo dei burattini, la grazia di Dio è rende, grandissima grazia di Dio renderci conto di quello.
Oh, certo. E non offenderci, perché noi, tu devi portare un occhio, si offende, da quello.
Ma il dialogo di Dio si fa più profondo proprio quando nelle cose che ci fanno noi subiamo delle cose che ci fanno più dispiacere.
Ah beh, certo. Non... sì, perché ci fanno il perché, capisci? C'è tutto un dialogo dentro, eh. Noi ruminiamo da mattina a sera attorno a quelle cose che ci hanno offeso. Pinuccio.
E impressiona questo fatto, no? Che tutte queste scene che abbiamo meditato stasera, tutte queste beghe tra uomini, avvengono ai piedi della croce. Cristo è lì morto per opera nostra e noi questioniamo ancora, scrivi questo, non scrivi quello, questo è mio, dividi quello, eccetera. Ecco, e per poco che uno ci venga a pensare è impressionante, no? Questo, ecco, di fronte a un morto e che è morto, no?
Noi discutiamo sulla vita.
Noi discutiamo su questo, che cosa, ma che... cioè, in fondo è di fronte al dramma, ai drammi che succedono tutti i giorni davanti a noi, e noi stiamo lì a discutere sulle stupidaggini o parlare, perdere tempo questo, quello, quell'altro, e ci sfugge il mistero profondo della vita e il dramma
Arrivederci.
Grazie.
Sabato 23 aprile 1994, presso casa di preghiera. 23 aprile 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 23, ultima parte. E presero anche la tunica, ma la tunica era senza cuciture, di un solo telo tessuto dall'alto.
Nina?
Ma direi che c'è un contrasto. Le vesti di prima che potevano essere divise e questa che non può essere divisa. Quando noi siamo nel pensiero del nostro io, andiamo verso la molteplicità delle cose, degli amori, eccetera. Quando invece siamo nel pensiero di Dio, la tunica, è vero? Però non so come adattarla a quei soldati, perché certamente in loro la visione di Dio si direbbe che non c'era dal modo come si sono comportati.
Orlando?
Ma prima un canto si parlava del fatto che nella tunica di Giuseppe, no? In qualche modo, cioè se non l'aggancio lì non so bene, non riuscirei a capire. Invece agganciata a Giuseppe è il contemplativo, è un po' quello vuol dire il fatto di cioè, la predominanza della contemplazione sulla visione.
Fine.
Io la vedo un po' come dovrebbe essere la nostra anima, cioè tutta ad un pezzo, senza aggiunte, senza rattoppi, cioè l'inizio della conoscenza, il fatto proprio che sia stata iniziata da parte superiore, per essere tutto ad un pezzo, che dobbiamo far lavorare l'intelligenza per arrivare a conoscere e avere un Dio solo.
E
l'intenzione di Dio?
L'intenzione di Dio? Sì.
Ma così adesso pensandoci avevo delle domande da fare.
Ma resta un argomento, pure.
Infatti sto parlando di
argomento. Ah, mi parla l'argomento.
Mi metto in mente guardando. E mi fa vedere un po' come la non è rupero nessun osso. Cioè, la tunica tessuta tutta ad un pezzo solo dall'alto è questa logica divina che non si può spezzare. Per cui sia lo scheletro che il
sistema
portante, logos.
Logica divina.
Logica divina. Quindi come il sistema, avrei detto che lo scheletro è la struttura, no? È nel campo dei segni, però nel campo dello spirito e della logica. Per cui come non si può spezzare la logica di Dio quando lui ce lo presenta come segno nello scheletro, nelle ossa così la tunica, non tessuta dall'alto, perché la logica divina scende dall'alto, quindi nessuno la può toccare.
No. Nessuno lo può dividere,
non può spezzare, cioè la logica
di vita. Giovanna?
Sì, si era detto che la creazione, le vesti è tutta la creazione e che noi ci appropriamo. E invece la tunica è la volontà di Dio, l'intenzione di Dio, che non si può dividere.
Certo.
O si aderisce a Dio, o si aderisce, non si aderisce. Però per un po' di tempo noi teniamo un po' due parti, no? Cerchiamo un po' Dio e viviamo per il mondo, cioè c'è un... Poi a un certo punto il Signore ci mette l'out-out, no? O Dio...
Ma proprio perché c'è questo out-out vuol dire che tu non puoi dividere, non puoi appropriarti. Certo, vedi che è in conflitto. Mentre invece nelle creature tu te ne puoi appropriare, come il tuo nome sopra. Se lo parlo di Dio, certamente sei tu che sei messo in conflitto. Non puoi incrinare, capisci, la parola di Dio. La parola di Dio è il segno della verità. O come non so, la scienza riguarda la sinone, capisci? Non c'è la sinone che mette in crisi la scienza. Non è la scienza che mette in crisi la sinone. È lo stesso.
Sì, prima noi crediamo magari così di aderire anche a Dio, no?
Certo, ma arriva un momento in cui ti brucia. Invece,
ecco.
È proprio la logica divina che ti brucia.
E quando si manifesta l'intenzione di Dio, ci manifesta la sua intenzione,
certo.
Che avviene questo. Certo. Dio dico sì o no.
Comunque noi non possiamo noi, capisci, fare i compromessi con Dio, siamo bruciati. La coscienza, la nostra coscienza non sopporta. Mettermi in pace quando vede le cose unicamente secondo Dio, secondo il principio. E così tu porti dentro te un conflitto. E quel conflitto lì è più forte di te perché ti distrugge, eh? Capisci? Il conflitto divino distrugge la creatura.
E invece la creazione, sì, perché possiamo fare quello che vogliamo.
Sì, la creazione, perché c'è la creazione, c'è la logica divina, la parola di Dio sulla creazione stessa. La logica di Dio deriva da Dio, non deriva dalla creazione. Invece la creazione tu puoi sempre dire questo lo vedo, lo tocco, lo sento, e con Dio no.
Eccoci, per questo passaggio all'invisibile.
Certo, certo.
Sì, è stato detto cosa può rappresentare questa tunica. E appunto già in Giuseppe era il segno del contemplativo, quindi della possibilità di vedere tutte le cose dall'alto,
dal punto di vista di
E questa tunica è sopra i vestiti, no? Quindi, dalla possibilità di capire quello che non si può dividere, e come è stato spiegato, la creazione possiamo attribuirla a noi.
Sì, la creazione è per sé, come se è molteplice, quindi ne puoi farne tante parti.
Sì, è data nel pensiero del nostro io.
Nella logica tu non puoi fare delle parti, c'è una dimostrazione, o manca un anello, capisci? Te ne accorgi, altrimenti la cosa deve essere continua per convincerti.
Sì, appunto, sì.
Ecco, però i soldati si appropriano anche di questa tunica nel momento in cui Cristo va a morire, no? Quindi Dio si mette nelle nostre mani proprio lasciandoci proiettare la nostra intenzione, lasciandoci proiettare che non può essere giustificata, però noi possiamo proiettare una nostra intenzione.
Certo.
Là dove c'è una logica divina.
Certo. Ma restiamo bruciati da quello, perché non possiamo appropriarci. Quello ci brucia. Ti brucia tanto perché tu porti un conflitto dentro di te, nella tua coscienza, capisci? E quel conflitto lì, interiore, ti porta all'angoscia, ti porta alla morte. Cioè Dio, ad esempio, ha proibito la colpa, che poi questo vivere, questo separare le cose da Dio, questo dividere, separare cose da Dio, il peccato, la colpa, perché ti porta alla malattia, ti porta alla morte, capisci? Di per sé. E il conflitto interiorizzato diventa emotivo, che anche il nostro stesso organismo vive in quanto ha un'unità pensata, vive in un'unità di pensiero, può venire di un pensiero. Laddove tu crei un principio di divisione dentro, quel principio di divisione è un principio, un seme di morte, capisci? È un incominciare a non star bene, non si sta più bene, capisci? Come si sta male? Deve introdurre un principio di divisione. Ma si sta bene quando c'è, capisci, un unico principio di vita, si vive un pensiero unico.
Sì, mi chiedevo anch'io perché si appropriano anche della tunica, ecco, però è un tentativo, diciamo così, perché poi si crea questo conflitto.
Se ne appropriano, ma tu ti appropri una cosa che ti uccide.
Sì, ma come si fa a appropriarci della logica divina? Come si fa a appropriarci dell'intenzione divina?
La separi dal suo principio.
Dal suo principio?
Certo. La logica divina ha la sua fonte in Dio. E tu la separi dal principio e, come non so, tu non ti appropriassi, uno ha detto una parola e tu te ne appropriassi, l'ho detta io. E tu te ne appropri, mi capisci?
Però manca in me la ragione di quella parola.
Manca in te la ragione e quello ti distrugge, perché diventa un principio di divisione.
E quando è che noi ci appropriamo della logica di Dio?
Sentimi adesso.
Quando ci appropriamo della...
23 aprile 1994, presso casa di preghiera.
Dissero dunque tra loro, non stracciamola, ma tiriamo a sorte di chi sarà. Nino?
Sì, quando non si capisce questa logica divina, uno cerca di appropriarsi del segno che è venuto a portarci una parola, cerca di fare suo il segno invece di cercare di capirlo.
Sala?
Pensavo che può essere che l'uomo, dimostrazione come l'uomo, diventa comunque intelligente.
Come?
Cioè che è una dimostrazione dell'intelligenza, no? Dell'uomo.
Questo appropriarsi, la tua?
Sì, l'intelligenza tra virgolette, là. Come quando l'uomo dice, non so, l'intelligenza, la sua orbizia, là. Quando l'uomo dice, non sono abbastanza intelligente per conoscere Dio, no? Sotto sotto invece arriverà un'intelligenza, cioè una forbizia. qui non possono dividerla simbolicamente, dici tu.
Ma questo tiriamo la sorte, ci affidiamo al caso.
E quello anche, proprio che Dio non gioca a dadi, no? Si dice invece qui loro dicono colpisce per quella forza.
Sì, no, quando non riesce a trovare una giustificazione, la attribuisce al caso. Qui l'universo è nato a caso, noi siamo nati a caso, il caso che domina tutte le cose. Quando tu non riesci a, dici, d'accordo, ma per caso mi sono incontrato. Cioè, tu non vedi la volontà che guida tutte le persone, allora dici, è il caso.
Il problema è rinuncia a capire.
Certo, ho un'impossibilità a capire. E allora qui si vede, si trova di fronte a una cosa che non possono dividere, quindi non possono appropriarsi, non possono capire, attribuiscono al caso, tiriamo a sorte, sorte vi dà il caso. Capina?
Mi fa pensare a come sorteggiamo le cose di Dio, secondo i nostri interessi, dimenticando o non conoscendo il suo spirito. E poi volevo chiedere, i vestiti che si dividono, non potrebbe significare il pane spezzato per poi arrivare al completamento della tunica?
Sì.
Perché prima i vestiti se li possono prendere, poi dividere, però arriva la tunica che non si può più dividere.
Certo.
So, cioè, non conoscendo le intenzioni di Dio, non è che anche le nostre scelte vengono fatte tutte così a caso, nel senso che non si ha un principio che giustifica.
Non abbiamo un principio che giustifica. Quando c'è questo principio, tu è il caso, capisci?
Ma anche la nostra vita viene affidata, cioè praticamente affidata al caso.
Ma certo, infatti tutti gli eventi così, determinano la nostra giornata, quando noi vediamo la volontà di Dio, eccetera, è il caso. Dice, tu incontri una persona, per caso l'ho incontrata.
Voi vedete che c'è una linea che tu stai seguendo, una cosa che tu parti di qui per andare a incontrare una persona, è una cosa che tu incontri una persona per strada. Quindi c'è un'intenzione che ti guida.
E può darsi che tu non incontri quella persona che tu avresti desiderio di incontrare. Quindi l'intenzione che viene frustrata, non si realizza. E invece c'è tutto un mondo che tu incontri non intenzionato, senza intenzione. Capisci? C'è una realizzazione indipendente dalla tua intenzione. E allora lì noi diciamo, è il caso, che non riusciamo a vedere l'altra intenzione, cioè noi, avendo preso le nostre intenzioni, quando siamo sorpresi in queste nostre intenzioni, cioè incontriamo qualcuno che non è secondo la nostra intenzione, diciamo il caso, ma capisci? Vuol dire che con questo che c'è un'altra intenzione che noi ignoriamo, che ci fa incontrare le cose.
Una combinazione.
Capisci?
Ma quando dicevi quello, se no, non mi è semplicemente quello che ho sentito il giovedì a Romagnola, a casa delle musiche. E se sai cosa, anagrammando democrazia cristiana, no, salta fuori azienda camorristica.
Oh, salta fuori.
Ecco, e invece onorevole Giulio Andreotti, il gelido Totorina.
Oh, salta fuori.
No, ma dico, però adesso che stavo pensando al caso, quando tu dici, noi attribuiamo al caso. Non è un caso che a qualcuno il signore abbia fatto tirare fuori queste cose. Quindi,
aveva già in
mente
questo.
A me possono sembrare stupidaggini o sciocchezze, però mentre dicevi quello, il signore mi ha fatto dare quel pensiero su queste cose qua, che sembra democrazia cristiana, azienda comunista. Pensati, anagrammato giusto. Il signore gli ha messo in testa a qualcuno di tirare fuori. Quindi niente a dire a caso. No?
Va bene.
E l'altra era... democrazia cristiana,
l'altra
è on onorevole Giulio Andreotti,
che cosa interessante, se dovessi descriversi i versetti del Vangelo,
ho preso perché sembrava cosa on Giulio Andreotti diventa un gelido Totorino.
Proprio c'è la propria intenzione, però uno la va a trovare, l'attribuisce,
perché
insomma
parola di Dio,
diciamo,
hai messo anche una laurea,
sappiamo già ciò di cui si parlerà domani nel salotto, per prendere il caffè,
con la messa, ah beh, sei preso nota.
E invece su questo hai qualche cosa da dire?
No, quello che volevo dire era in carico prima, cioè il fatto di non poterlo stracciare, perché trovandoci davanti a una logica che non si può stracciare, cosa facciamo?
La buttiamo, caso.
La buttiamo via, la lasciamo da parte e allora, come dici tu, ci affidiamo a delle giustificazioni, no?
Ecco. Giovanna?
Sì, quindi dividersi, no, tirare a sorte è questo del caso, noi ci affidiamo al caso. Invece...
quando riusciamo a vedere l'intenzione,
sì,
che guida tutti gli eventi, diciamo l'intenzione che guida tutto, eh? Tutte le cose sono fatte per mezzo di lui, lui è l'intenzione, il pensiero di Dio, eh? Se tu non vedi un pensiero nella cosa, lo dici il caso.
Noi facciamo sempre così, se non cerchiamo l'intenzione, certo, di Dio, non sappiamo dare altre giustificazioni.
Non possiamo, quindi diciamo il caso. Per caso è successo questo, per caso.
Invece che hanno deciso di non stracciamola, e perché erano nelle impossibilità di dividerla? Perché loro
no, se l'avessero divisa praticamente era persa, capisci? È una tonica, eh? Tu la dividi in quattro parti,
in quattro stracci,
parti, ti hai reso quattro stracci. Ti hai reso quattro stracci, non sei più l'abito, eh? Tu dividi una giacca, sì, in tre, quattro parti, quella degli stracci, non hai più la giacca.
No, ma la cosa è che loro decidono di non, perché non si può dividere, perché la verità non si può dividere in sé.
Va bene,
però loro decidono, non dividiamo.
E no, perché dividendo avrebbe perduto la... avrebbe ottenuto uno straccio ciascuno, ma non c'era più l'abito.
E c'è il pantalone, la camicia.
Cioè. Ah, ecco, gli altri erano diversi indumenti.
È un indumento, però non c'è un indumento. Lì non è più l'indumento se tu lo dividi.
È come un cappone.
Hai un pezzo di straccio.
Sì, sì, sì.
E come fai?
E allora non si sapeva chi spettasse, perché non così.
No, è cioè, al caso, per cui caso. Colui che a caso però, riceve questo, perlomeno ha una tunica, capisci? Te non avrebbe avuto nessuno, capisci? La sapienza di Salomone nel attribuire il bambino, capisci, alle due madri. Lo sai?
No, no.
Cioè le due madri che si contendevano, no? Il bambino.
Ognuno guarda
Salomone. Ognuno delle due, capisci, diceva questo è il mio bambino. Così, e diceva che l'altra voleva rubarglielo, appropriarsi. A un certo momento Salomone, capisci, per decidere, dice, si tagliato in due, una parte ciascuno, capisci? A quel punto lì, capisci, una delle donne dice no, no, piuttosto lascia l'altra, quella è la madre. Lo citano un po' come la sapienza di Salomone, capisci?
L'altra che non era la madre non era importante.
Sì, niente. Quella che la madre che ha detto che ha deciso di
perderlo. Ecco. Preferiva perderlo piuttosto che lo dividesse. No? Cioè, dividendolo non c'era più il bambino.
Ecco, c'era l'amore.
Dividendolo non c'era più il bambino, mi capisci? Unito quindi è un bambino. Così è la nostra vita. Se tu la dividi, non è più la vita. Quindi l'abito, tu dividi l'abito, non hai più, hai degli stracci, non hai più l'abito.
Quindi si può vedere l'amore qui che diventa egoismo, quell'amore di unità lì è solo perché per potersi tenere,
sì,
vita,
certo.
Non per amore di quel,
certo, certo,
di quell'unità, di quel punto di vista.
Certo.
Il fatto di non tiriamo a sorte di chi sarà, quindi... c'è una realtà che va attribuita al caso, perché altrimenti non è giustificata. Però in qualche modo...
Però se vuoi appropriarti, tu devi sganciarlo da Dio, perché solo sganciando da Dio tu dici questo è mio, vuoi dirlo. Altrimenti no. Dentro la di questo è di Dio. E quando dici questo è di Dio, tu ti devi comportare in un certo modo. Non ti puoi comportare verso la creatura come se fosse tua. Capisci? Quindi... E ora per poter, quando sei dominato dal pensiero, il nostro io è dominato dal pensiero di possesso, possedere, quindi deve sganciare le cose da Dio, quindi attribuire al caso, allora nel caso lì opera.
Ecco, non avevo capito questo, quindi posso entrare in possesso soltanto illusoriamente separando
il figlio. Certo, perché se tu non separi il caso, tu non puoi dire, non puoi dire questo è mio,
certo,
perché quello è sempre di Dio, capisci?
Sì, sì.
Invece tu staccandolo da Dio, allora capisci.
Non posso dire il mio, sbaglio però.
Sì, quello che mi stupisce proprio, no? È che l'Evangelista
si detenga molto, no, su questo argomento dei vestiti, della tunica. C'è quasi mezza pagina del Vangelo. E ha una profondità, non che apparentemente uno non ci pensa, però con questo significato spirituale ci rivela proprio quello che noi facciamo a Dio quando ci stacchiamo da Lui, ecco. Ecco, Cristo è proprio rivelazione, ma perfino nei dettagli, perfino nei suoi vestiti, nella sua tunica, ecco. E quindi questo affidare al caso è proprio il distacco dal principio, ecco.
Franca?
È il 24,
sì.
Il secondo giro.
Sì, il secondo giro.
Prima avevate detto, ma la tunica era senza cucitura,
sì,
tessuta da un pezzo solo dall'altro. Questo
quello era il 23.
Come?
Quello era il 23, l'ultima parte.
L'ultima parte del 23 che avete già fatto, né?
Sì, signora.
Questo tessuto dall'alto in basso. Vuol dire che la tunica che cosa rappresenta questo? L'avete detto prima?
Certo.
Rappresenta l'incarnazione di Gesù, che dall'alto in basso, che è disceso dall'alto.
Detto l'intenzione e la logica divina.
L'intenzione e la logica divina. E poi invece di... Pensavo che fosse espressione di quello che la tunica, perché si era... Giuseppe, la tunica delle lunghe mani, certo, che si era detto che è un po' questo, la protezione che viene dall'alto, che copre la, così, questa espressione di la protezione che viene dall'alto. E invece questo, vediamo la sorte, però dopo non si sa chi è andata a finire.
Senti, hai qualcosa da dire o non hai qualcosa da dire?
Chiedo se si sa dopo che è andata a finire.
Senti,
dopo, ma riguardo questo qui delle vesti che sono state separate ciascuno, mi ha fatto pensare come Gesù in tutto, fino all'ultimo, ha preso su di sé la situazione del volo, proprio. Un po' come, cioè, così mi veniva da pensare che quando muore qualcuno si dividono quello che rimane, no? Ecco, lui anche questa situazione da...
affinché si compisse la scrittura. Nino?
Vi dico queste cose prima che avvengano. Insomma, Cristo parla in anticipo, perché poi non abbiamo scandalizzato.
Franca?
Tutto, qui dice tiriamo la sorte,
no, affinché si compisse la scrittura,
però il caso non esiste, perché tutto
affinché si compisse la scrittura,
appunto, perché la scrittura, cioè la scrittura è la parola di Dio, affinché si realizzi la parola di Dio, quindi non è la sorte degli uomini che conta, è Dio che fa, che realizza il suo disegno, la sua parola.
Ma la scrittura dirà poi proprio, dice proprio questo.
Dice proprio
hanno
proprio
tirato la sorte.
La sorte sulle,
hanno messo la sorte.
Hanno messo la sorte.
Osvaldo?
Sì, proprio che prima si parla di affidare al caso e subito dopo affinché si compisse la scrittura. Come noi pensiamo di agire casualmente, invece è tutto inglobato immediatamente.
Certo, anche il caso.
Anche il caso anche è il caso. Inglobato nel disegno superiore.
Certo, anche il caso. Defina?
Se qui si capisce il valore delle profezie, che dà credito e maggior valore, infatti si realizza.
Ci fanno capire che anche i fatti, essendo stati preannunciati, sono secondo un disegno. Sono il gruppo di un disegno. Contemplare.
Può credere, perché già
partendo dalla contemplazione di Dio, capisci?
Infatti,
tutto non avviene nulla fuori della contemplazione di Dio. Anna.
No, parlavi l'altro giorno che siamo dei burattini,
quando non siamo con Dio, quando noi
incontriamo di strada, no, ma quando noi riferiti ai soldati che fanno questo, e siamo noi quando queste cose lontane da Dio, perché Dio ci muove come vuole, non è che abbiamo fin tanto che non si arriva ad aver presente questa logica divina che comincia a farci capire il perché Dio ci fa fare queste cose e ci spiega, ma di arrivare a capire queste cose qui, tutto quello che noi facciamo lo facciamo da burattino, e tutti lo fanno da burattino.
Certo. Ivana?
Non ho ancora mai capito proprio bene, per volte mi sembra di capirlo, ma poi è finito di compiere la scrittura. Sembra allora che Dio, certo in Dio tutto è presente, quello che deve venire, quello che avviene. Però se perché si adempie la scrittura sembra che siamo obbligati a fare certe cose.
Eh già, certo, siamo obbligati.
Ma non siamo obbligati a fare i burattini. Cioè,
no, tu sei obbligato a fare i burattini, e il burattino non può fare a meno, a meno che tu capisca il disegno di Dio. Se tu capisci il disegno di Dio, lo condividi e operi secondo Dio consapevolmente, ecco l'anello mancante, consapevolmente, mi capisci? Ma se tu non sei consapevole, tu credi di essere tu a fare le cose, ma sei costretto a fare le cose, da una volontà diversa. Tu sei costretto a mangiare, sei costretto ad andare a dormire, sei costretto a, capisci, a curarti, va? E credi di essere tu a fare tutte queste cose. È Dio invece che ti fa fare queste cose, perché basta che tu mandi un bubù che tu subito resti dominato da quel dolore, devi correre a destra e a sinistra per cercare di alleviare il dolore, e resti un burattino in mano di avvenimenti che non hai voluto tu. Noi siamo determinati. Se noi potessimo liberamente determinare gli avvenimenti, Dio sarebbe condizionato, sarebbe sorpreso. Dio non è condizionato, non è sorpreso. È lui che sorprende la creatura, non è la creatura che sorprende Dio. Allora vuol dire che noi siamo determinati. A meno che giungiamo, ed è tutta l'opera che Dio fa, che giungiamo alla consapevolezza della realtà in cui ci troviamo, della volontà e dell'intenzione di Dio. Allora a quel punto lì tu partecipi all'intenzione stessa di Dio, fai quello che vuole Dio, consapevolmente.
Sì, quindi la scrittura si adempie.
Quando tu sei burattino in quanto fai una cosa però che non capisci, perché sei dominato, devo farlo, non posso farlo a meno. Se no crolli dal sonno, devi andare a dormire, non posso farlo a meno. Capisci? Non sei tu che scegli di. Capisci? Sei dominato da. Evidentemente sei costretto a fare. Il burattino è uno che è guidato, che è costretto a fare delle cose, non mi capisci?
Senza capire quello che
fa. E senza poter capire.
Sì, però per la scrittura si compie, nel senso che Dio vede, no?
Queste... No, Dio ha detto prima, dice, a parole, prima. Ha detto prima parole, una realtà che poi dopo si realizza, si verifica. Allora vuol dire che Dio ha parlato e Dio ha realizzato, è sempre opera di Dio. Allora, se noi, prima che la cosa si realizzi, cerchiamo di capire la parola,
evitiamo,
cioè noi, però, quando si realizzerà, saremo partecipi, perché doveva accadere così, lo capissi, capisci il senso della cosa. La gente si è sorpresa dall'avvenimento e non sai il significato. Ora, la nostra grande sofferenza è essere costretti a fare o subire delle cose di cui non si capisce il perché. Ma quando invece tu hai il perché della cosa, tu lo condividi.
Allora l'importanza...
Ecco per cui Dio dice, la scrittura, la parola di Dio, arriva prima dell'avvenimento. Capisci? Prima. Però se chiede la fede, tu devi credere in quella parola. Non basta, devi cercare di capire che cosa ti dice quella parola. È il capire la parola, capisci, che ti rende poi capace di sopportare l'avvenimento. Perché l'avvenimento è contemplato, attraverso la parola tu l'hai contemplato.
Nell'avvenimento vedo il significato. Se ho...
L'avvenimento è la realizzazione di una parola, Tu la parola l'hai capita, avendo capita quindi partecipi, quindi sei in grado di partecipare all'avvenimento.
Ecco, non sono...
Tu stessa vuoi l'avvenimento, perché la volontà nostra... Noi parliamo molto di libertà di volontà, libertà di volere. Non siamo liberi di volere. La nostra libertà è in funzione dell'intelletto. Qualche cosa è entrata nell'intelletto, tu stessa lo vuoi, ma vuoi in funzione dell'intelletto. Mi capisci? Tu sei costretto a subire nolente un avvenimento che ti fa male. Perché? Perché non ce l'hai nell'intelletto. La cosa che ti arriva e tu non la porti nella mente, ti fa male. Capito?
Luigi, scusa. Quando per arrivare a quella consapevolezza di cui parlavi con Giovanna,
sì.
C'è un anello mancante.
C'è un anello mancante.
C'è un anello mancante.
Ne parleremo domani, no?
Sì, sì, no, ma perché adesso, siccome lei ha
hai chiesto il tema,
ascoltando quello che dicevi con lei,
e l'anello mancante è il principio.
Quella
domanda,
diciamo,
sì. È la presenza di persone soltanto quando c'è la consapevolezza.
Certo, persone, certo, è certo, c'è un burattino ovviamente. la maggior parte degli uomini sono tutti burattini. Però se tu dici sei un burattino, loro si offendono. Come se tu dici sei un uomo, non sei libero, si offende, io sono libero. Non è libero. Si vanta di essere libero, non è libero. Capisci? La vera libertà si trova soltanto conoscendo. Conoscete la verità vi farà liberi. Infatti sono offesi, noi siamo liberi, siamo mica nati dalla prostituzione, siamo mica figli di una serva, siamo liberi. Capisci? E quanto erano schiavi, lo sapevano.
Si era richiamato nel capitolo 17, dove usa anche queste parole qui, cioè a proposito del figlio della perdizione, dice, nessuno di loro è perito tranne il figlio della perdizione, perché? Affinché si compisse la scrittura. Quindi quello che hai detto finora, no? Che questo tutto il disegno di Dio è già contemplato,
tutto,
quindi è solo una realizzazione di quella che la parola di Dio anticipa.
La parola di Dio, dice Gesù stesso, è un seme. Nel seme c'è la contemplazione di tutto lo sviluppo, di tutta la pianta, c'è già tutto.
Infatti chi è con lo Spirito di Dio prevede certo. Quelli che sono
gli sviluppi. Lo sviluppo è, non è altro che lo sviluppo di quel principio lì, capisci? Per cui conoscete il futuro, diciamo che il futuro c'è già tutto lì nella parola.
E allora appunto si era anche visto che il compimento della scrittura, la scrittura c'è data per arrivare a conoscere Dio, come tutte le opere di Dio.
Sì.
Quindi il compimento...
Cioè ti è data quando ancora la realtà è diversa. Mi capisci? Cioè tu ti trovi con una realtà diversa e con una parola che ti dice cose diverse da questa realtà qui. Ora, soltanto se tu credi alla parola, perché tu corri il rischio di credere alla realtà in cui tu ti trovi e rifiutare la parola, perché questa parola mi dice una cosa diversa. L'esempio di Noè che costruisce l'arca, comprendi? E l'arca non era giustificata nella realtà in cui, infatti, tutti pensavano dice, a sposarsi, a costruire, a commerciare, tutto quanto, poi arrivò il diluvio, eccetera, portò via tutto. Ma la realtà non era il diluvio, la realtà è venuta dopo. Il diluvio è venuto dopo. All'inizio, capisci, quello che interessava era commerciare, era sposarsi, era costruire, non capisci questo. E l'altro che costruisce l'arca che è fuori fase. Ora, così la parola di Dio. La parola di Dio ti annuncia una cosa che ancora non vedi, non tocchi. Non esperimenti, tu tocchi, vedi, esperimenti altro. Corri il rischio, in nome di quello che vedi, tocchi, esperimenti, di rifiutare la parola. Perché la realtà è questa. E Gesù quando dice, non cercare di mangiare, il vestire, non preoccupare di mangiare, il vestire, cercami tutto il regno di Dio. Ma la realtà è proprio mangiare, il vestire. Mi capisci? Vedi che la parola di Dio ti annuncia una cosa che contraddice la realtà in cui ti trovi. Quello che conta è mangiare, il vestire. Capisci? Poter star bene, la vuol dire che c'è un'altra cosa. Che quella, arriva un momento in cui la realtà, il regno di Dio, non è più il mangiare e vestire.
E poi non vuole anche dirci, sempre mantenendo quel parallelo lì, che affinché si giunga a conoscere Dio, quindi che l'anima maturi a questa consapevolezza, è necessario che divida quella che si è visto, no? L'intenzione di Dio da Dio, un po' come era necessario il tradimento di Giuda, quello che devi fare e farlo più presto.
Certo.
Quindi vuole anche dirci quello, che è necessario che la creatura in seguito
creatura,
di
sì.
aver trascurato
certo.
Dio
certo, esperimenti,
esperimenti
certo. una certa
esperienza di morte affinché si compia.
Si capisce, capisci. Per cui è Dio che si concede, mi capisci? Cioè, Dio...
un po' come questi non potevano fare a meno di...
Non potevano fare a meno.
Di farlo perché rivela che anche noi non possiamo, c'è il peccato originale.
Sì, sì,
questo comunque, peccato originale è quello che c'è.
Comunque l'opera è sempre di Dio, mi capisci? Il problema è questo, che se tu credi la parola e quindi ti porti a vedere le cose dal punto di vista di Dio, che non è il punto di vista di quello che tu vedi e tocchi.
Sì.
Capisci? Ma se tu ti porti a vedere le cose dal punto di vista di Dio, tu hai l'intelligenza delle opere di Dio. Guardi dal punto di vista di Dio. Mi capisci? Quindi hai la possibilità di essere come un perché, un significato delle cose. Se invece tu non credi la parola, per cui credere per arrivare a vedere. Capisci? Se tu crederai, vedrai la gloria di Dio. Ma ti fa pensare che se non crederai, tu non vedrai.
Sì, sì, e la scrittura si
Guarda, se poi dopo facciamo il passaggio successivo, abbiamo visto che il vedere è quello che determina la vita è legata al vedere, la vita è conoscenza. Tu vedi come noi ci giochiamo la morte non credendo alla parola di Dio. Noi crediamo di assicurarci la vita, diciamo aderendo a quello che vediamo e tocchiamo, alla realtà capisci? Sì, sì, e invece sì. Noi perdiamo la vita facendo così.
Sì, perché la vita non è quella che pensiamo noi.
No?
Proseguendo il discorso che facevi con Giovanni, la morte esiste come correzione all'errore dell'uomo, no? Se però è vista dal punto di vista di Dio, allora cioè l'uomo che guarda dal punto di vista di Dio non la subisce, ma la vede secondo Dio.
La vede come disegno, come parola di Dio?
Sì.
Come parola di Dio, quindi è ancora motivo di vita.
Ancora
la morte è un motivo di vita.
Ecco, però non
è una, è, ho detto addirittura, è una categoria della vita la morte. È un segno, come il tempo, dico, un tempo, sì. Il tempo è il segno dell'eterno.
Sì, ma non dovrebbe non esistere più per colui che cerca, che vede tutto da Dio. La morte non dovrebbe più esistere.
Non esiste, non esiste. Cioè, è come segno, come parola. Mentre invece, perché noi, capisci, una cosa è subire la morte come distruzione, come fine, una cosa invece è vedere la morte come parola di Dio per te.
Non è più morte.
Come parola di Dio. Ora, tu muori, tu fai esperienza veramente di morte, in quanto sei strappata da una persona, da un essere. Sei strappata.
Sì, quando invece... la mia vita in quell'essere...
Ecco, strappata, perdi quell'essere e tu subisci la morte. Sì. Mi capisci? Quella è vera morte.
Sì.
La morte è perdita dell'essere, mi capisci? Dove invece tu vedi la morte come segno dell'essere, quindi un motivo per essere con l'essere, sì. Capito? Tu non subisci più la morte, lo capisci?
Sì.
Hai capito? Tu contempli come se tu vedessi, non so, ma dall'esterno, hai capito? Un avvenimento, ma tu lo vedi, ecco, non sei tu che subisci la cosa.
Sì, sì, compreso.
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 Sì. Ora la cosa compresa non è più morte. La morte è veramente non compresa perché è separazione da ciò che, dal tuo punto di vista, ciò che tu comprendevi, cioè dall'essere, capito? Dall'altro.
Sì.
Capito?
Affinché si compisse la scrittura, cioè tutto è già scritto allora. Tutto,
tutto è già scritto.
Tutto è già scritto perché...
Infatti se tu ti fermi sulla parola di Dio, è tutto il tutto.
Ecco.
Se tu invece ti ascolti la parola di Dio per avere il tutto, capisci, tu perdi tutto.
Ecco, perché tutto è scritto perché tutto è fatto nel pensiero di Dio.
Tutto è fatto nel pensiero di Dio.
Quindi affinché si adempisse la scrittura, uno lo vede che si compie la scrittura solo se ha interiorizzato la parola prima. Ecco.
Se non hai lo spirito.
Non vede, che... non sa leggere.
Io volevo dare come tema, e niente poi di sé, la lettera è lo spirito, capisci? La lettera è lo spirito. La lettera uccide.
Mm.
Quindi la parola non... separata dallo spirito. Lo spirito invece dà vita.
Mm.
Ma è lo spirito quello che ti fa capire.
Mm.
Sì. Tu ti abbarbi che alla lettera, la lettera ti uccide. Capito?
La lettera è sempre l'aspetto che appare, no? Che è il sentimento, che uno può verificare, ecco, quella è la lettera. Lo spirito sfugge ai sensi o al, ecco, bisogna partire dall'alto per
lo spirito viene dal padre.
Viene dal padre, ecco, quindi va colto dall'alto.
Certo. Si sono divise le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. E i soldati fecero proprio così. Nino?
I soldati fecero proprio così perché è la volontà di Dio che si realizza e mai la nostra. Noi crediamo, ci illudiamo, eccetera, e in realtà, come abbiamo detto prima, siamo vincolativi quando non arriviamo a capire.
Certo. Franca?
Sì, proprio una conferma di quello che noi tutti facciamo quello che Dio ci fa fare.
Però c'è una grande diversità, capisci? Tu fai quello che Dio ti fa fare, c'è una diversità tra questo, tu fai quello che Dio ti fa fare, tu fai quello che Dio ti fa fare,
sì.
C'è un abisso, no?
C'è un abisso in quanto uno può fare quello che Dio mi fa fare,
dai,
e partecipare.
Uno può dire, Dio mi fa dire, e c'è un abisso da Dio mi fa dire, mi capisci?
Sì, però...
Perché Dio ti apre la bocca, ma è Dio che ti apre la bocca?
Ma se è Dio che mi fa dire, che mi fa fare, mi rende partecipe di quello che lui mi fa dire.
E no, ti fa, no, e no. Ti rende partecipe se tu, se tu capisci.
Sì, sì.
Tu non sei partecipe.
Se ho desiderio dentro di me.
Tu sei costretta a fare, ma non sei partecipe.
Non partecipo.
No?
Cioè, sono costretta a fare. Non
quello che ti rende partecipe è la conoscenza.
La conoscenza, cioè il desiderio di capire.
È la conoscenza. La conoscenza ti rende partecipe.
Quindi.
Non basta il desiderio di capire, ci vuole la conoscenza.
Ma la conoscenza, cioè mentre siamo in cammino, pensavo, no?
Lo so, ma quando sei in cammino tu subisci gli avvenimenti.
No, non capisci ancora. Non si capisce ancora, però c'è una cosa di sapere per fede già.
La fede non basta,
non basta. Lo so.
O la fede ti porta a conoscenza,
però
non
allora,
basta.
Fin tanto che non arriva lo Spirito Santo, subisco.
Ah, giusto,
no,
proprio
non
così.
Subisco.
Ah, subisci come?
Ma uno.
Vabbè, allora pensate come vuoi.
Ma mi sembra che sia molto diversa la cosa. Mm. Tra uno che si lascia.
Ma c'è un salto di qualità.
Sì, c'è a un certo punto un salto di qualità, però già in cammino. Quante volte si è detto che.
Prima di Pentecoste, gli stessi apostoli morivano di paura. Capisci? La paura vuol dire subire.
Subire.
Non erano di per.
Riguardo alla
morte. Dopo non più avuto paura.
Sì. Riguardo alla morte, che è una categoria della vita, a volte non so più che cosa detto, è un'espressione della vita. Quindi che l'espressione della vita, categoria della vita, volevo dire, però questa espressione, che la morte è espressione della vita, ma equivale per chi è con Dio che non subisce la morte, è un'espressione, cioè la vedo
se come, capisci,
se capisco, una parola
dove si capisce assisto, non c'è più morte,
si assiste a
già, dove capisci tu assisti, dove tu non capisci tu subisci,
e assistendo alla morte che viene dietro di me non gusterà la morte, no?
Certo.
Questo non gustare la morte,
non allora subire,
non subisco la morte fin tanto. Solo quando non subirò la morte, solo quando arriverò a Pentecoste, ma fin tanto che arrivo, non sono arrivata a Pentecoste, io subisco la morte,
altro
per stare a quello che hai detto prima. Sì, ma c'è un subire che è più pesante, un altro più già più
va bene,
già più leggero,
uno ti schiaccia l'altro.
Ecco,
in curva.
Sì, però Osvaldo, c'è una differenza.
Osvaldo.
Ecco, noi abbiamo la possibilità di. Già in cammino di partecipare parzialmente a cosa Dio ci fa fare, cosa Dio ha in programma per noi, no?
Ma la possibilità di partecipare è conoscenza. È la conoscenza che ti rende partecipe.
Ma allora si può dire che sono momenti parziali di conoscenza?
Ah beh, c'è una conoscenza crescente, perché la fede è già un annuncio, mi capisci? E allora se tu segui la fede, cioè ti interessi per capire ciò che ti dice la fede, il problema è cercare di capire ciò che ti dice la fede. Allora incominci a capire certe cose, gli avvenimenti, i fatti, quando ti si dice tutto il regno di Dio, tu incominci a osservare secondo quello è proprio il regno di Dio, e tante cose incominci a capirle, prima non capisci niente, prima sei nel caos. Quindi c'è questa luce crescente man mano che tu cammini, ogni passo che tu fai, Dio ti ricompensa come quando ti fa vedere una realtà, come realtà, quello che tu hai creduto.
Ah, ecco, per sperimentare quello che hai creduto. Ad esempio, al Tabor, no? Quando loro al Tabor, loro lì hanno avuto percezione anche del fatto che la consapevolezza lì non sarebbe durata, sembra di no, perché Pietro le ha fatte le tende.
Sì, ma evidentemente se non le ha fatte le tre tende, perché non poteva farle, non erano, quindi vuol dire che non hanno capito.
Non hanno capito.
Hanno capito, cioè sono fatti che Dio ti fa arrivare in anticipo prima che tu sia in grado di capire. Sì, lui infatti dice non parlate a nessuno di questo, perché iniziare prima che il figlio sia mandato a morte, non capisci altro.
Ma allora in fondo si può dire che per loro, Pietro chi era lì, anche quel vedere lo spazio-tempo,
sì,
che finì,
sì,
che,
sì,
che no, era una cosa di tipo magico.
Certo, certo, non
c'era una
consapevolezza. Loro non si erano mica resi conto.
Dopo avrebbero. Ah, ecco.
Con lo Spirito Santo hanno poi capito.
E qui invece i soldati, no? Soldati per noi, loro in teoria avrebbero potuto anche essersi letto quel salmo dove c'è scritto,
sì, certo.
Quindi è per dire che noi appunto noi abbiamo questa possibilità.
E come sono dette? Non è detto che tu le capisca. Per capire. Per cui quando ti arriva quello spirito dice, tutti i giorni mi veniva detto questo, mi veniva detto questo, ma io non mi sono mai reso conto.
Ecco, sì.
Capisci?
Posso dire una cosa riguardo alla fede? L'altro giorno ho chiesto, no? Che la fede è credere e guardare dal punto di vista di Dio.
Sì.
E guardare dal punto di vista di Dio hai detto la conclusione della fede. La conclusione della fede tu, è arrivata, no? soprattutto da questi dietro mi ha detto no, è l'inizio del cammino.
Sì.
Ma è l'inizio del cammino della conoscenza, allora, certo. No? Ma questa è una conoscenza, poi qualcuno aveva suggerito una conoscenza intellettuale. Certo. Ma questa conoscenza allora è fede o non è fede?
Fede.
Perché
fede.
Non è ancora Pentecoste.
Fede.
Quindi, è questa conoscenza che è fede, che è l'inizio della conoscenza, che allora non so in che senso sia la conclusione della fede.
Ma vedi, la fede tende a conoscere. Quindi, se tu parti verso la conoscenza, qui la fede ti dice, va a Cuneo, che a Cuneo troverai qualcosa di importante.
Io credo.
Se tu credi, cominci ad andare. Allora, se tu infili la strada di Cuneo, quello è un inizio, mi capisci?
Inizio del cammino.
Inizio del cammino. Ma stando arrivando a Cuneo, tu constaterai quello che ti è stato detto. Mm-hmm. E dici, allora, è vero. Quindi. Altrimenti no, tu resterai sempre nel dubbio se tu non parti. Gli sarà vero o non sarà vero? Capisci? E dubbio ti rimane, eh?
E che differenza c'è in questo cammino di conoscenza con il subire? Com'è?
Tu fin tanto che, ho detto, fin tanto che non arrivi, perché quello che ti libera è la conoscenza della verità. Sarete veri, mi discepoli, se resterete nelle mie parole, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ora, prima di essere fatti liberi, tu sei schiava, sei dominata dagli eventi, dagli avvenimenti. Allora, è la conoscenza delle verità che ti fa libero, capisci?
Quindi questa conoscenza intellettuale, che è pura fede, non mi fa vedere le cose, è un subire, sì, perché non vedo ancora, non sono ancora libera, però è già molto...
Conoscerete la verità e la verità vi farà libero.
Scusa Luigi, posso attaccarmi un attimo quello che...
Tocchiti al tram.
No, nello spirito probabilmente però non è neanche da buttare via.
No, niente da buttare via, penso un po'.
Tu hai detto una volta che Pentecoste è lo spartiacque tra il processo di ascesa e il processo di discesa.
Sì, signore.
Se solo con Pentecoste si inizia il processo di discesa,
sì.
Il vero processo di discesa, siccome hai svolto diversi temi che dedurre il figlio dal padre è già un processo di discesa,
sì.
Però se solo con Pentecoste inizia il processo di discesa,
certo.
La conoscenza del padre, della generazione del figlio e del padre, che tu l'hai svolto come già un dedurre da,
certo.
Un discendere da,
certo.
E poi l'unigenicità, eccetera. Questo va ancora incanalata
campo della fede.
Campo della fede.
Sì, signore.
E allora il campo della fede...
Deduzioni per fede,
cioè. Campo della fede.
Campo della fede, per noi la fede è,
cioè,
un
conoscenza intellettuale.
Dire, è una
conoscenza intellettuale, cioè intellettuale nel senso che Dio è il principio, il padre è il principio. Ora, il padre, conoscendo il padre come principio, quindi deducendo dal principio, siamo nel campo della fede. Nel finale?
Sì. Sì, l'inizio del nostro cammino della conoscenza sarebbe quello, prima un pezzo, no? E poi l'approfondimento per arrivare alla tunica. Però questa tunica è stata sorteggiata, questo ci vuole dire che non a tutti è dato di arrivare all'approfondimento.
La tunica può essere data soltanto personalmente, altrimenti tu hai detto, la tunica non esiste più, esiste soltanto lo straccio. Il che vuol dire che puoi ottenerlo solo personalmente.
Sì,
cioè la conoscenza di Dio tu ce l'hai soltanto personalmente,
okay.
Non puoi averla in gruppo, non te la puoi dividere con gli altri, è un fatto personale,
sì, però questa tunica la possiamo averla tutti
personalmente ma è personale.
E poi il fatto che è successo ai soldati e non agli apostoli, che cosa ci significa?
Beh, gli apostoli
erano anche lì, potevano anche loro
prendere no aspettavo i soldati,
per diritto.
Sì, cioè i soldati avevano diritto a dividersi gli abiti del condannato, per cui le cose del condannato a morte, con la punizione,
sì,
altro,
sì,
però spettavano ai soldati.
A proposito di libertà, no? Cristo dice se il figlio vi avrà liberati sarete veramente,
certo.
Il figlio ci libera solo quando ci porta a conoscere il padre, perché solo la conoscenza che ci
conoscerete la verità e la verità vi farà libero.
Quindi fin tanto che non si arriva lì
ti libera in quanto ti conduce lo Spirito Santo. Che vi manderò dal padre, che vi manderò dal padre.
Sempre il figlio. Sì,
vi manderò dal padre. Quindi ora la conclusione, il compimento è lo Spirito Santo. Lì la conoscenza della verità. E lì c'è il passaggio dalla fede alla conoscenza e la fede non c'è più.
No, questo è chiaro, però con tutti gli argomenti che hai sviluppato, quello che mi riesce difficile da unificare è in questo capire come il figlio mi conduce al padre, mi conduce perché mi conduce a capire che il pensiero di Dio in me non è altro che il volto del padre, no? Quindi tutto il parlarmi del figlio è per portarmi in quella purezza di pensiero nella quale in ascolto di lui, lui mi conduce al mio pensiero, fa un tutt'uno col suo pensiero, per cui mi ascolto il pensiero lì, mi conduce a conoscere il padre come principio. Dal padre come principio si deduce il figlio, cioè conoscendo il padre si conosce il figlio. Il concetto di padre include in sé sia il padre che il figlio, perché se no non si può, detto una volta, andare il padre senza figlio, figlio senza padre. Ed è difficile capire come nella fede, perché visto che prima di Pentecoste sia nella fede, in questo pensiero che è tutto rivolto, condotto dal figlio al padre, a un certo momento il padre si rivela come principio di colui che sta parlando con me.
Principio, fede.
Anna. Prima si parlava delle scritture, no? Oggi sentivo una cassetta dove si parlava della croce e dicevi che la croce, che altre volte hai detto, che è una parola che è accessibile a tutti, basta che tu la guardi e la leggi, la capisci, no? Però ho bisogno che qualcuno me la spieghi.
No, anche la croce, essendo segno di Dio, ha bisogno che tu credi nel Padre, credi in Dio. Se tu non credi, la croce non ti dice niente. Per te, se tu non credi in Dio, la croce è un'opera degli uomini che magari non hanno mandato a morte un innocente, non hanno mandato a morte in quel modo, ma lo vedi sul piano dei, non so, di tutti quelli che sono stati mandati a morte nei lager, capisci? Oppure dei segni jugoslavi, non so, lo vedi su quelle valle lì, mi capisci? Fatti umani, errori umani, capisci? Delitti umani, non vedi come comprendi. Se tu credi in Dio, perché se uno non è attratto dal Padre non può intendere il significato della vita del Cristo. La chiave quindi di lettura è sempre il Padre, cioè credere in Dio, creatore di tutte le cose. Allora, se tu credi in Dio, allora la croce è interloquente.
Sì, però, credo,
no.
Crederci, certo, credere, però pensavo che, non so, 10 anni fa, no, io guardavo la croce, non mi diceva, anche se adesso non è che dico che la capisco, però non mi diceva quello che mi dice adesso, per tutto quello che ho sentito. Quindi, non è che, sì, anche se credo in Dio e guardo la croce, però se poi, cioè, se mi arrivano delle parole che mi spiegano, mi danno... Cioè, non so, le parole che qualcuno che me lo spiega,
dico. Ma no, anche se nessuno ti spiega, tu credi in Dio, la croce tu la vedi come parola di Dio per te. Ora, se tu sei crocifissa, quella croce lì ti dice tanto, eh? Ora, l'eloquenza della croce sta lì, se tu credi in Dio. Arriva un momento in cui tu sei crocifissa. Ma crocifissa tu puoi sperimentare una grande solitudine, una grande incomprensione. Tutti sono degli estranei per te. Di fronte alla croce di Cristo, ecco, tu non sei più solitaria, non sei più isolata, perché c'è qualcuno che condivide con te la stessa cosa. E quel ti metti in cammino, in movimento, per arrivare poi a capire se è trovato, capisci? Però no, non sei più sola. Mentre invece, certamente arriva un momento in cui tutti noi siamo crocifissi. Perché lui è crocifisso e perché noi siamo crocifissi. C'è questa crocifissione nella vita dell'uomo. Ora, quando l'uomo è crocifisso e vede che tutti vanno a ballare, si sente proprio l'incomprensione, la solitudine, l'isolamento, la disperazione. Capisci? Tu trovi invece uno, capisci, che non va a ballare, ma condivide la tua crocifissione, ecco, lì hai la possibilità adesso, sì, dell'apertura. Non c'è più la chiusura su te stessa, capisci?
Sì, il fatto che i soldati fecero proprio così.
Fecero proprio così.
Detto dopo quello che afferma la scrittura, si sono i miei abiti, hanno tirato sotto la mia veste, i soldati fecero proprio così. Sembra conseguente, però per i soldati non è conseguente, lo dice per noi, per farci. Cioè i soldati non sono, cioè, in quella
posizione. I soldati hanno fatto quello che era scritto.
Però ecco, non sono in quella posizione.
Però non hanno fatto quello che era scritto. I soldati hanno fatto quello che era scritto, non hanno fatto quello che era scritto, mi capisci?
Sì, erano fuori.
Non potevano, però hanno fatto quello che era scritto.
Invece chi vede questa scena qui, che ha anticipato prima quello che è il discorso, la logica divina, capisce consapevole che doveva fare,
che doveva.
Come, certo. Come Giuda doveva, certo, fare.
Rispetto a quello che si diceva con Franca, il fatto di aver fede o non aver fede, quando uno ha fede comunque è un abisso rispetto a chi non ce l'ha, perché tutto lo vede giustificato, sa comunque che è giustificato.
No, non lo vede giustificato,
sa che
crede che ci sia una giustificazione, ma non lo vede ancora.
Non lo vede, no, no, ma voglio dire, crede che è giustificato,
crede
in Dio,
crede,
no, in questo senso.
Che ci sia una ragione.
E questo
non lo vede ancora.
È già una liberazione. Una, cioè, possibilità di avere fiducia nel Dio, che quindi lo
ricorda. Il sapere che c'è una giustificazione non è ancora, certo,
certo,
è un aiuto, non è ancora però capire, capisci?
Certamente non è essere liberi, cioè gli avvenimenti si impongono comunque, si sorprendono sempre.
Tu subissi gli avvenimenti, subissi. Però hai la possibilità di sopportare in quanto, ecco, sai che c'è una ragione, non è senza significato. Uh-huh. Capisci? La fede ti fa credere quello.
Conoscendo le intenzioni di Dio.
E quindi ti fa sperare di... E allora tu puoi sopportare.
Sì, poi c'è una presenza.
E Pietro non voleva lasciarsi lavare i piedi da Gesù, capisci? Non lo poteva sopportare quel fatto lì. Capisci? Per lui era una contraddizione, non poteva sopportarlo. Quando Gesù gli dice, capirai poi, allora dopo lo accetta.
Sì, i soldati fecero proprio così, e ci sono due modi per compiere la scrittura, consapevolmente o inconsapevolmente. Se c'è la consapevolezza si partecipa
di ciò che Dio fa, di ciò che Dio è, e se non c'è la consapevolezza si è proprio burattini. E quindi certamente...
Fuori del regno di Dio, perché il Dio regna la verità, quindi regna la conoscenza, se la vita è conoscenza tu sei fuori della vita.
E qui indubbiamente i soldati che fecero proprio così non sapevano proprio niente, sono stati manovrati.
Quindi l'importanza di giungere alla consapevolezza, ma è importante il collegamento con il principio e soprattutto con l'intenzione del principio per essere consapevoli di ciò che ci fa fare. Essere mossi da
12
anni. Questo che i soldati fecero proprio così, quindi loro sono stati pure attori, no? Dio li ha fatti fare quello senza che loro. Però quando uno partecipa, cioè mi ha aiutato a capire meglio quella difficoltà, quello che hai detto così, che cioè, fin tanto che non arrivo allo spirito alla vera conoscenza, allo Spirito Santo, gli avvenimenti per il fatto che mi sorprendono, che io non me li aspetto, già in quel modo lì è una specie di subire, no?
Subire,
anche con tutta la fede che posso avere, però invece quando si partecipa gli avvenimenti non mi sorprendono più e sono come Dio che non mi sorprende.
No, silenzio.
Quando crediamo di fare la nostra volontà, se non fosse che è tragico, sarebbe ridicolo.
Anche.
Questo di, non so, questo versetto che i vestiti di Gesù sono stati divisi con la tua infanzia, la tua sorte, che Gesù ha preso su di sé. Ogni situazione dell'uomo in cui si possa riuscire a trovare suscita, non so, una grande, una profonda riconoscenza, perché proprio in questo modo il Signore mi salva, in quale, ecco, non c'è nessuna situazione che non sia presa, sia stata presa da lui,
certo.
Per cui non c'è niente che mi debba far paura, perché tutto mi salva.
Che tutto quello che, ad esempio, abbiamo detto stasera qui rientra in una logica superiore, no? C'è tutto dire per ognuno, per la salvezza di ognuno. Ma quando devo chiedere questo, quando Gesù dice, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, si dice, se parla, quando due o tre cercano Dio, no? La conoscenza di Dio. Però in profondità lui è presente anche quando si parla di banalità, perché, no?
Noi siamo presenti, siamo noi che siamo assenti.
Ecco, lui.
Parlando di banalità, noi siamo fuori, siamo assenti.
Ecco.
Alla fine?
Ai soldati e le bestie, agli apostoli la promessa: io resterò con voi fino alla fine del secolo.
Certo. Ah.
c'è un abisso tra il fare la volontà di Dio e il fare la volontà
di Dio.
Certo. E stiamo ancora pensando al fatto che se solo con Pentecoste inizia il processo di discesa, noi quando parliamo di ascensione è un guardare a, quindi arrivando alla conoscenza del Padre nella fede, pensavo che finisse quel processo di guardare a.
No, ti conduce al Padre perché è dal Padre che viene lo Spirito.
Sì, ma prima di arrivare allo Spirito, quando lo è stato in piedi, iniziamo a entrare sotto tappe, non c'era scritto, no? Che è conoscenza del Padre, generazione e unigenicità. Ora, dalla conoscenza del Padre a Pentecoste, c'è da capire quello che è figlio del Padre dal Padre, e poi capire come noi facciamo una cosa. Queste cose qui si capiscono ancora in un processo, un guardando a, di ascesa. Sono fatte parte dell'ascensione.
Sono fatte parte della fede.
Sì, ma
la fede che ti orienta al Padre, ti affida al Padre, dal Padre tu ricevi lo Spirito.
Sì, ma tra il Padre e dal Padre ricevere lo Spirito, perché io ve lo manderò dal Padre,
sì.
C'è il capire questo figlio nel Padre, vedere chi vede me vede
campo
il
di fede. Giovanna.
Ma che le scritture si realizzano, si compiono, però io posso partecipare o restare fuori.
Partecipi quando capisci.
Se capisco.
Se non capisci, sempre fuori.
Se mi impegno a capire prima che.
Capisci? Se tu non accedi per preparazione matematica, senti un professore di matematica, non capisci niente, capisci. Sei fuori.
No. Ogni avvenimento è predetto dalla scrittura.
Tutto.
Mercoledì, a proposito del dolore, è stato detto che la realtà non corrisponde a una vita goderecce, ma corrisponde di più al dolore. Questo dolore è dato dal nostro desiderio di assoluto, dall'incapacità certo. Invece di aderire a questo, cioè di vedere, di parlare.
No, il fatto che noi, siccome siamo dominati dalla questione assoluto, ci carichiamo di dolore perché tendiamo a trasformare in assoluto tutto ciò che non è assoluto, quello ti carico. Di sofferenza, di tribolazione, di incomprensione, certo? Di conflitti, certo? Tutto il tema di quello. Tu non puoi accettare la realtà, tu vuoi trasformare in assoluto. Invece il problema è capire cos'è l'assoluto.
E come questa comprensione, è stato detto più volte, viene soltanto a Pentecoste, la conoscenza piena.
Certo.
E quindi la vita è un cammino di dolore, sì.
È un cammino di tribolazione e di sofferenza, si capisce, no? Cioè,
Pentecoste.
Dice che la strada è stretta, non ti gira. Anzi, dice che la strada larga è quella che porta alla perdizione. Perché? Perché quella strada lì, la ricerca della verità, la ricerca di Dio, ti obbliga a un superamento continuo di te stessa, e quindi, che vuol dire, superare i tuoi punti di vista, i tuoi sentimenti. E diventa stretta. Ti fa tribolare. Capisci? Sì.
Tutte le lezioni.
L'evangelista che sa leggere questo avvenimento e lo collega con la scrittura vuol dire che aveva interiorizzato la scrittura. Quindi questo ci fa capire.
Non interessa l'evangelista, interessa la parola di Dio.
Ma fa capire che possiamo leggere nella misura in cui abbiamo interiorizzato.
Non interessa capire che cosa Dio ci vuole significare di sé. Non interessa quello che sapeva o non sapeva l'evangelista.
Ecco, collegamento col principio non possiamo sapere. Vuole, per leggere che tutto si compie.
Arrivederci.